Radio 2 Minuti e Radio Popolare Popolare Network. Un saluto da Luigi Ambrosio con voi insieme come sempre fino alle 21, anche questa sera naturalmente, così quel che resta del giorno. Buonasera Claudio Iampaglia, impegnato a usare lo smartphone mentre è in studio. Aspetta, eccoti qua.
Per forza Luigi, devo guardare tutto quello che sta uscendo. Sono appena rientrato dall'incontro Conte Maiorino.
Questa è la stessa scusa che uso anch'io quando mi beccano al tuo posto a usare il telefonino. Sei qui perché tra poco Maiorino sarà idealmente in studio, sarà al telefono, faremo un'intervista in vista della campagna elettorale. Questa settimana intervisteremo lui, poi la candidata di Unione Popolare, poi la candidata del Terzo Polo. Saranno i tre giorni. Abbiamo provato anche con Fontana,
ovviamente
non ci siamo riusciti, lui non ha voluto rilasciare nessuna intervista con noi, questo per par condicio e correttezza naturalmente. Ma di Fontana in senso ampio parliamo anche questa sera in ogni caso, perché poi dopo le 8:30 vi raccontiamo di questo comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra, dove è stata ostentata una unità che in realtà sappiamo essere una unità fino a un certo punto. C'è una grande concorrenza all'interno del centrodestra. Poi il caso Fazzolari, che ha proposto, è un importante senatore di Fratelli d'Italia che ha proposto di concedere ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori di imparare a usare la pistola nei poligoni, e questo naturalmente è stato grandissime polemiche. Poi loro hanno smentito in tutti i modi, ma noi abbiamo intervistato il collega della Stampa che ha scritto questa cosa. Ma non possiamo, Claudio, non cominciare con quello che è successo in Medio Oriente, in Turchia e in Siria. Il terremoto, adesso leggo che il bilancio ufficiale è di 7.200 morti, ma sono numeri che purtroppo cresceranno tanto ancora. È stato un terremoto devastante quello che ha colpito la Turchia e la Siria. E allora vi propongo subito questa intervista che Michele Migone oggi pomeriggio ha realizzato ad Aleppo con Filippo Agostino, che è dell'AVSI, Aleppo già distrutta dalla guerra e che adesso ha ricevuto quest'altro colpo durissimo con il terremoto. Sentite che situazione che c'è ad Aleppo, ce la racconta Filippo Agostino.
Chiaramente la situazione ad Aleppo è drammatica, nel senso che ci sono stati una cinquantina di crolli di palazzi, già colpiti precedentemente dal lungo conflitto siriano, ma anche diciamo palazzi nuovi, un po' più resistenti, hanno sofferto del terremoto, e quindi con grande difficoltà la città sta cercando di rialzarsi. Ci sono tantissimi morti anche ad Aleppo, si parla di un migliaio in Siria in generale e migliaia di feriti e centinaia di sfollati. Sono stati predisposti molti centri di accoglienza. Come Fondazione ABSI siamo qui per rispondere alla prima emergenza attraverso il progetto Ospedali Aperti. Quindi c'è un ospedale chiamato St. Louis di Aleppo che viene sostenuto da questo progetto, che ha già nei suoi letti feriti del terremoto e che ha visitato fra oggi e ieri decine di persone. Stiamo rispondendo distribuendo, siamo partiti adesso dalla distribuzione in uno dei centri di accoglienza che accoglie 400 sfollati, tra cui molti bambini, cibo e coperte, perché l'inverno chiaramente in Siria è molto freddo, ci si arriva a meno 3 gradi in queste zone desertiche, di notte fa molto freddo, ci sono ancora macerie per strada, quindi calcinacci e alcune strade sono ancora bloccate, ma diciamo la macchina dei soccorsi si sta muovendo, ma non è sufficiente, nel senso che servirà per mesi un aiuto in quello che è un'emergenza su un'emergenza, perché ricordiamo che Aleppo sta soffrendo anche un'epidemia di colera.
Senta, lei ha detto che sono una cinquantina di edifici che sono crollati, immagino che fossero dei condomini con piani alti, ma tutti nella stessa zona della città? O in zone diverse?
No, estesa, zone diverse, che dipende più che altro dalla struttura del palazzo stesso. Quindi a seconda di come erano danneggiati già precedentemente dal conflitto. Ricordiamo che Aleppo era stata al centro del conflitto durante la guerra, quindi chiaramente in una situazione già di emergenza in cui si iniziava a ricostruire, la crisi socio-economica derivante anche dal Covid e dalla crisi libanese, l'epidemia di colera e ora il terremoto, chiaramente una popolazione allo stremo.
Senta, immagino che le persone stiano scavando ancora tra le macerie, ma ci sono i mezzi per poterlo fare in tutti questi 50 luoghi in cui sono caduti, sono crollati i palazzi, oppure le persone stanno scavando a mani nude?
No, no, i mezzi ci sono, si è attivato l'aiuto anche internazionale dei paesi arabi, per ora, nel senso che i primi ad arrivare, e si scava adesso per liberare le macerie, non dovrebbero esserci più persone sotto le macerie, però ne sono state trovate, vive, morte, e quindi, come si dice, si continua a monitorare la situazione in caso ci fosse ancora qualcuno vivo sotto le macerie, ma diciamo che ormai la primissima emergenza è passata. Le scosse continuano, almeno fino a stamattina ce ne sono state, adesso è una situazione un po' più tranquilla anche perché ieri pioveva e oggi per fortuna il tempo è migliorato, le scosse sembrano, ma è presto per dirlo, interrotte, e quindi speriamo davvero di poter rimettere tutti assieme in piedi la città al più presto.
Senta, diversi organismi internazionali hanno detto che i morti potrebbero essere nel complesso 20.000. Lei ha parlato di 1 milione di morti in Siria. Ad Aleppo quanti ce ne sarebbero di vittime?
Beh, nella zona di Aleppo sono almeno 400. Quindi gli altri all'Attakia, sulla costa, e poi Hama, una città vicino ad Aleppo, più centrale.
Ecco, lei è arrivato ad Aleppo in macchina?
No, sono venuto in aereo grazie alle Nazioni Unite, hanno un volo Damasco-Aleppo pagato dalle Nazioni Unite.
Certo.
Regolare ogni settimana, quindi come volo umanitario. In macchina si può arrivare, però chiaramente con la situazione che c'era, anche la pioggia, le temperature sotto lo zero, è un po' più complesso, anche perché ricordiamo la Siria è un paese sotto sanzioni, quindi anche solo il trovare la benzina non è così semplice.
Senta, la prima cosa che ha visto quando è sbarcato nella città, che lei frequenta da tempo, no? Cioè lei lavora
sì,
da tempo ad Aleppo.
Sì, quello che ho visto è un palazzo distrutto, la prima cosa che ho visto. E c'è gente per strada, perché c'era stata da poco una nuova forte scossa. Quindi chiaramente un ambiente e post terremoto.
E io immagino che, insomma, lei dice la città cercherà di rialzarsi, immagino che in questo momento, diciamo, l'umore delle persone sia veramente giù.
Ma infatti il nostro lavoro, a parte i primi soccorsi, è proprio di dare un po' di speranza, perché sono persone demoralizzate, nel senso che chiaramente dopo tutte queste emergenze cioè è difficile avere la speranza di un futuro migliore, ma proprio il nostro lavoro quello serve a darci.
Senta, ma quanti sfollati ci sarebbero? Perché in realtà la scossa è stata
centinaia, nel senso che se, ufficialmente più di 1 migliaio.
E dove vengono ospitati?
In scuole, 17 scuole, moschee, centri di accoglienza predisposti dalle autorità locali. Quindi non mancano i luoghi, le scuole questa settimana sono chiuse, non mancano luoghi per loro, ma quello che manca naturalmente sono un aiuto immediato di prima necessità, quali cibo caldo, coperte, acqua, eccetera, per tutta questa popolazione, cioè più di 1.000 sfollati, se li aggiungiamo ai feriti, rendono l'idea di una città che chiaramente sta rispondendo attraverso i propri ospedali, quello di ospedali aperti, ai feriti, ma anche agli sfollati, ma non è così facile, nel senso che si parla di migliaia di persone a cui rispondere in poche ore.
Ma le strutture sanitarie della città, a parte il vostro progetto, sono in grado di recepire i feriti traumatizzati dal terremoto oppure no?
Allora, tutti stanno rispondendo al massimo della capacità. È logico che un progetto come l'ospedale Aperti serva proprio per raggiungere quelle persone più bisognose che non trovano spazio negli ospedali pubblici. Tutto nasce dal conflitto, nel senso che gli ospedali ad oggi in Siria sono metà di quelli che c'erano prima del conflitto. La città di fronte a questo dramma non è assolutamente collassata, non è assolutamente, sta rispondendo, e sta rispondendo bene. E noi siamo parte di questa risposta, che servono altre assolutamente, perché questa popolazione che oggi vive nei centri di accoglienza, la metà sarà sfollata per lungo periodo.
Avete sentito che situazione drammatica ad Aleppo in Siria dopo il terremoto di ieri? Era Filippo Agostino dell'AVSI, intervistato da Michele Migone. Saluto di nuovo Claudio Iampaglia, che questa sera è in studio con me. Buonasera Claudio.
Buonasera Luigi.
Salutiamo subito anche Pierfrancesco Maiorino, candidato del centro-sinistra alle elezioni regionali della Lombardia. Buonasera Maiorino.
Buonasera, buonasera a tutti.
Candidato del centro-sinistra e dei 5 Stelle.
Eh beh, io li metto nel centro-sinistra. No.
Beh, insomma, chi lo sa, se loro lo sa. Di sicuro lo sono con Maiorino, non lo sono nel Lazio.
C'è un dibattito da alcuni anni su questa cosa qua.
C'è un dibattito, ed è giusto che ci sia. Siamo reduci, sì, siamo appena tornati, abbiamo ascoltato, abbiamo visto un abbraccio molto caloroso tra Conte e Maiorino, prima non si conoscevano, immaginiamo, è stata lunga, diciamo, l'alleanza, e l'alleanza adesso c'è, chiusura della campagna per Giuseppe Conte qua in Lombardia, tra pendolari e case popolari, ha fatto sia un giro sulla peggiore tratta come ritardi della Lombardia, a Milano, Vigevano, ma anche alle case Molise e Calverate, che sono abbastanza care a Pierfrancesco Maiorino, lo sappiamo, lì aveva uno delle sue, diciamo, progetti quando era assessore a Milano.
Maiorino, cosa pensa di Conte dopo averlo incontrato oggi?
Ma ho confermato quello che pensavo, cioè è una persona che parla un linguaggio diretto e di concretezza, ed è il motivo per cui io credo sia popolare tra molti. E devo dire che poi col Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia, riferimento in questo in particolare 5 Stelle Lombardi, abbiamo costruito un buon confronto sulle idee, un confronto non scontato, nel senso che non era una via obbligata a fare questa alleanza, questo laboratorio, ma io sono convinto del fatto che abbiamo fatto bene. Due mesi fa il dibattito era chi arriva secondo tra Maiorino e Moratti, adesso è evidente che Letizia Moratti è particolarmente staccata in fondo e la partita è tra noi e il centrodestra, il punto è chi diventa presidente tra me e Fontana, e in questo abbiamo davvero un'alleanza che ci sta credendo molto nei territori, fatta di diverse forze con tanti. E tra queste forze, tra questi movimenti, ovviamente c'è il Movimento 5 Stelle.
Si sente, Pierfrancesco Maiorino, qualche polemica invece sul sostegno del PD, forse distratto dalle primarie, oppure no, oppure nella grande transizione. Si è sentito sostenuto dalla sua forza politica d'origine?
Ma assolutamente sì, anzi. Non capisco la domanda, cioè nel senso che se ci riferiamo ai leader nazionali, io ho fatto iniziative con tutti i leader nazionali candidati alle primarie e anzi devo dire che al contrario di quello che si può immaginare, noi qua abbiamo lavorato alla grande uniti, cioè noi abbiamo unito i quattro candidati alle primarie, Bonaccini, Schlein, De Micheli, Cuperlo, li ho sentiti davvero molto al fianco, devo dire a me non ha stupito per nulla la cosa, però credo che è bello, importante da poter dire, e anche il fatto che poi i sindaci, gli amministratori locali, tanti militanti in giro in queste settimane, nonostante la presenza del congresso, non hanno perso un minuto in chiacchiere e divisioni, ma hanno lavorato tutti e stanno lavorando tutti a pancia a terra per vincere le elezioni regionali, è una cosa bella e importante.
Maiorino, oggi Moratti ha provato a metterla in difficoltà facendo il nome del suo futuro, cioè di lei Maiorino, assessore alla sanità se vincesse le elezioni, ha citato Fabrizio Pregliasco, che è capolista della sua lista civica, e Fabrizio Pregliasco è dirigente in un importante gruppo sanitario privato. Lei ha smentito. Allora, se non sarà Pregliasco, chi sarà l'assessore alla sanità?
Ma io ho detto in questi giorni molto chiaramente, mi fa piacere peraltro che me lo domandiate anche la Radio Popolare, perché è un tema che non è stato presente solo nelle cose dette da Letizia Moratti, ma spesso anche nelle vostre trasmissioni. Io ho fatto in questi giorni un ragionamento a cui credo molto, cioè la competenza in termini di riforma del servizio sanitario e di rafforzamento della sanità pubblica deve essere in capo al Presidente, non perché io abbia manie di grandezza, ma perché credo che sia la partita più importante, e credo che il Presidente di Regione Lombardia debba assumersi tutta la responsabilità del rilancio dei servizi sociosanitari e della tutela dell'interesse pubblico. Io non ho nulla contro gli ospedali privati o contro i professionisti della sanità privata, non ho nulla, a tal punto che il professor Pregliasco fa parte di una lista civica a mio sostegno, anzi la capeggia con grande generosità. Credo che il punto però oggi sia quello di tutelare al massimo il rilancio della sanità pubblica, perché abbiamo bisogno di farla finita con questa stagione messa in campo da Fontana e Moratti, per cui ai lombardi si dice: non volete, cioè volete farvi curare, una cosa che io credo è indecente e inaccettabile, e oggi siamo alla parodia, perché Fontana ha detto oggi pomeriggio, poche ore fa, che lui è pronto molto presto a, non che pronto molto presto, che molto presto spariranno le liste d'attesa. Ora, o i casi sono due, o si è dimenticato di tutto quello che ha combinato, oppure una dichiarazione di voto a mio sostegno, in quel caso lo apprezzo.
Ma questo significa, per fare chiarezza definitiva, che farà lei l'assessore?
Per fare chiarezza definitiva significa che la rivisitazione delle regole tra pubblico e privato e il sostegno alla sanità pubblica sarà in capo innanzitutto al Presidente, poi dopo le deleghe sul welfare vedremo a chi andranno, magari sarà una donna, vedremo, magari ci sarà qualche sorpresa ulteriore, adesso non fatemi tutto ora.
No, no, per carità. Allora, anche se devo dire che qualcosa sui nomi che ha fatto volevamo chiederle, ma prima di tutto i trasporti, perché ci sembra che oggi anche Giuseppe Conte ha puntato moltissimo il pezzo di campagna che contraddistingue il movimento su questa sulla questione trasporti.
È andato sul treno.
Sì, l'hanno fatto molto i 5 Stelle, diciamo, è stato un po' un loro cavallo di battaglia, diciamo.
Sì,
così.
Da tempo, sì.
Che cosa invece propone qua?
Beh, io voglio ribaltare la gestione di Trenord, credo che il trasporto pubblico regionale non sia dignitoso e all'altezza delle necessità dei pendolari, ci sono troppi lavoratori e disoccupati, studenti universitari a cui chiediamo dei sacrifici totalmente inutili nel stare su treni che sono gestiti in maniera assurda. La verità è che chi ha gestito le cose sin qui, solo per come si presenta la qualità di Trenord o solo per come è diventato Aler con i suoi 15.000 appartamenti vuoti di proprietà regionale, ecco, la verità è che solo per questi fatti Fontana non dovrebbe farsi vedere in giro.
Ci accontentiamo di questa risposta, Claudio, sui trasporti della regione Lombardia?
Allora, visto i sondaggi ieri fatti tra 11.000 e 300 utenti, io direi che purtroppo un po' sì, dovremmo approfondire la questione Trenord e RFI, cioè la separazione, perché poi la destra su questo risponde, dice Trenord compra i treni, si modernizza ma è penalizzata da una rete ferroviaria pessima.
Salvini sta dicendo
sono vere entrambe le cose,
colpa delle ferrovie dello Stato, non è colpa di Trenord.
Prego.
Posso su questo, cioè è inutile ignorare il fatto che vi sia una responsabilità anche dello Stato, cioè non serve a niente, è vero che c'è la necessità di un grande salto di qualità da parte sia dei proprietari della rete, del materiale rotabile, sia di chi gestisce concretamente, più direttamente i treni, però il problema è che Regione Lombardia usare questa come una fuga dalle proprie responsabilità, deve fare bene la propria parte e battere i pugni a Roma, e deve farlo con grande determinazione, tra l'altro impiegando i fondi PNRR, i fondi europei che spesso la regione stessa non usa.
Trasporti vuol dire tante cose, naturalmente i treni sono la competenza più evidente della regione Lombardia, forse le ciclabili lo sono un po' meno, però Maiorino, poco fa qui a Milano al Teatro del Verme Salvini ha detto che è demenziale fare le ciclabili, ha citato Corso Buenos Aires a Milano, vecchia polemica, lei che pensa di questo?
Ma l'accanimento contro le ciclabili, detto che ovviamente è una competenza quella dell'amministrazione comunale, ma avendo governato per 8 anni a Milano, io non essendo passato diciamo per caso, l'accanimento verso le ciclabili è ridicolo, semmai il problema è di come facciamo una politica molto più ampia fuori dalla città, e la regione deve aiutare i comuni a fare buone scelte in relazione al tema del trasporto pubblico. Vi faccio degli esempi molto concreti fuori dalle chiacchiere di Salvini, che sono sempre le stesse, peraltro la polemica sulla ciclabile non gli ha portato bene le elezioni comunali a Milano, quindi mi auguro che prosegua, ma noi dobbiamo estendere ad esempio la metropolitana in Brianza al massimo, cioè quello ad esempio è un grande tema che deve vedere insieme gli enti locali, la regione, il governo nazionale. Invece di fare l'estensione della pedemontana, che è una cosa che porta consumo di suolo e giustamente, ed è una cosa che giustamente i comuni, gli amministratori locali stanno rifiutando come ipotesi, dobbiamo estendere la metropolitana, cioè per dare alternative vere di accesso alla città fondate sul trasporto pubblico. Se il trasporto pubblico locale è di qualità, l'alternativa all'uso dell'auto privata è forte, è vera, è potente. Se il trasporto pubblico è un disastro come Trenord, è chiaro che si incentiva l'uso dell'auto privata, ma qui c'è le banalità totali, cioè è ovvio che la situazione è questa e quindi ci vuole un grande salto di qualità. E tra l'altro nel salto di qualità io voglio arrivare anche nei prossimi anni a introdurre la gratuità per gli under 25 nell'utilizzo del trasporto pubblico regionale, misura a cui credo molto, perché penso che noi dobbiamo aiutare gli studenti universitari, i ragazzi, i giovani lavoratori, le loro famiglie concretamente con azioni che hanno una ricaduta indiretta anche sul reddito e che poi spingono le persone, possono spingere le persone a usare il trasporto pubblico.
Gratuità fino a 25 anni del trasporto regionale, un obiettivo,
sì.
C'è cioè una novità, ci regala forse,
sì,
sono io distratto.
Bene. No, siete stati distratti.
Grazie.
Perché nel programma l'ho già detta,
no,
però,
mi scusi.
Però al di là di questo, però se volete la vendo come novità.
No, così no, non vendiamo nulla, invece
no,
ci spiega no. Maiorino, lei ha fatto i nomi di Gherardo Colombo, Francesca Balzani, vado a memoria, Cecilia Strada, Nico Acampora, li ha indicati come persone che potrebbero partecipare alla squadra. Che profili, perché ha voluto indicare loro per primi?
Ma questi sono dei nomi che seguono altri che avevo già fatto in passato, come il sindaco di Brescia Emilio Del Bono. Io credo che abbiamo bisogno di una squadra bella di governo che sia avvincente, di gente che vuole, che con ruoli diversi, in alcuni casi assessori, in altri dando, diciamo, facendo più esperti e consiglieri, rappresentino una nuova stagione e affrontino i grandi temi. Mi è semplice con Gherardo Colombo fare questo ragionamento, cioè noi abbiamo bisogno di una regione che sia davvero trasparente, una casa di vetro, che faccia azione antimafia, che faccia azione per la legalità. Avere la disponibilità di Gherardo Colombo a essere un uomo chiave in una strategia di questo tipo è una cosa che innanzitutto devo ammettere mi onora, perché insomma stiamo parlando di Gherardo Colombo, ma poi credo che sia una garanzia anche per i lombardi. Passare da Gallera Colombo a Gherardo Colombo non è male nella gestione della cosa pubblica.
Senta, lei è stato un po' accusato politicamente, si intende, all'inizio della campagna elettorale di conoscere tanto Milano e di essere conosciuto tanto a Milano, di conoscere poco la Lombardia e di conseguenza di essere conosciuto poco in Lombardia. Poi in questa campagna elettorale l'abbiamo vista girare tantissimo, magari ci dice quanti chilometri ha fatto, magari li avete contati. Alla fine di questo lungo tour per la Lombardia, che idea si è fatto di questa regione?
Ma intanto è stata una vera corsa contro il tempo, sono veramente stanco perché sono, cioè io in questo momento vi parlo che sto andando a Mantova tra un incontro e l'altro, prima infatti a Milano, ieri ero in Valsabbia, Desenzano, Montichiari, poi a Milano, poi la sera in Brianza, ed è stato tutto così, per carità, nulla di eroico, ho fatto il candidato alla presidenza, sto facendo il candidato alla presidenza della Regione Lombardia, era giusto, però è stata una corsa contro il tempo anche perché Fontana, la destra, hanno voluto una campagna molto breve, poi noi ci siamo arrivati all'inizio, no, un po' incasinati, quindi ci siamo anche come sempre messi nelle condizioni di dover fare una fatica doppia, e però è stata un'esperienza straordinaria, perché la Lombardia, che io non ho conosciuto per la prima volta in queste settimane, perché comunque avevo fatto anche banalmente non solo il cittadino lombardo da 49 anni, ma pure la campagna elettorale delle europee 3 anni fa, però oggettivamente mai avevo fatto questo viaggio così intenso. Ecco, dicevo, la Lombardia è una terra da straordinaria ricchezza e complessità, incontri davvero di tutto, no? Le nostre comunità, i nostri paesi, le città, sono veramente la pluralità delle storie, e tutto questo è molto bello, e penso che chi governa debba avere la capacità di stare fuori dal palazzo, che vuol dire scendere dal palazzo Lombardia, sia nel rapporto con le grandi questioni sociali, è il motivo per cui io dall'inizio ho detto che vorrei mettere un ufficio del Presidente della Giunta in un quartiere popolare di Milano, Aller, in uno di quegli appartamenti vuoti che ci sono, perché penso che si deve stare al contatto diretto con le persone, ma poi penso anche che si debba stare fuori dal palazzo, nel senso fuori da Milano tanto, perché noi abbiamo bisogno di far sì che questo rapporto che si costruisce in campagna elettorale prosegua, la Lombardia non è assolutamente solo Milano. E forse un milanese, fatemela dire così, che è guardato all'inizio con sospetto, è spinto di più a stare fuori da Milano proprio perché è incuriosito, io credo, ed è penso anche di più diciamo un interlocutore a cui giustamente a cui si chiede tanto, ed è giusto, perché ci sono comuni piccoli, medi della nostra regione a cui la regione Lombardia non ha guardato per nulla, e Milano non è le valli, non è i piccoli centri, non è la bassa, non è i centri vicino ai laghi, non è le zone di montagna, insomma è veramente un bel patrimonio, e non è semplice da governare tutto questo, credo, ma penso che motivi l'esistenza stessa della regione. La domanda vera è perché Fontana e soci si sono chiusi in questi anni nel palazzo così tanto.
Maiorino, rimanga lì 22 secondi, poi giuro che torniamo. Eccoci, l'avevo detto, erano soltanto 22 secondi. Pierfrancesco Maiorino, stavamo parlando della Lombardia e naturalmente ci sono delle differenze politiche, oltre che socio-economiche, molto importanti tra le diverse aree della Lombardia. È inevitabile una regione così eterogenea. Ad esempio, Milano è una regione dentro la regione, non solo per la consistenza numerica, ma anche per l'orientamento politico. Ad esempio, nella città di Milano probabilmente il terzo polo è più forte, questo ce lo dicono le elezioni politiche, e probabilmente sarà così anche dopo l'esito delle elezioni regionali. Parte di quel voto, una parte importante, viene da quello che è stato il centro-sinistra. Ce ne sono molti che ci stanno ascoltando. A chi è in bilico tra lei e Moratti? Cosa dice per convincerlo?
Ma dico una cosa molto semplice, che tra l'altro so che costituirà un elemento essenziale in questa ultima volata il giorno delle elezioni. La partita oggettivamente è a due tra me e Fontana, ormai questo lo sanno anche i muri, c'è il turno unico, non ci sono due turni, perché se ci fossero due turni i ragionamenti da fare sarebbero completamente diversi, ma essendoci il turno unico, il ragionamento del voto utile fatto da Beppe Sala o Giorgio Gori in maniera molto concreta e netta è un ragionamento di buonsenso, è ovvio, cioè se si vuole battere Fontana bisogna votare per noi, bisogna votare per me. Se l'obiettivo non è quello di cambiare le cose in Lombardia, ma è quello così di partecipare quel giorno alle elezioni con un'azione di testimonianza. È chiaro che le scelte che si possono fare sono diverse, ma io sono convintissimo che tanti elettori del Terzo Polo abbiano la stessa idea che abbiamo noi di cambiamento, di trasformazione, di politiche sociali più giuste, di politiche sulle infrastrutture più innovative, vogliano come me andare in Europa a prendere i fondi europei, e quindi sono convinto che alla fine faranno la scelta di sostenermi. Lo possono fare in due modi essenzialmente: o votando Maiorino presidente, punto, oppure votando Maiorino presidente e votando anche la lista del Terzo Polo, è il cosiddetto voto disgiunto, quindi il quadratino Maiorino presidente, la lista Terzo Polo. È una cosa che si può fare, che è permessa dalla legge, quindi è una opportunità che la legge elettorale fornisce, e sono convinto che alla fine tanti lo faranno, ma sono convinto anche da parte di altre forze politiche. Alla fine, cioè, sono certo del fatto di raccogliere un consenso ampio da quelli che vogliono mandare via Fontana e Gallera e avere una nuova fase diversa.
Anche questa cosa l'ha già detta, ce la siamo persa, del voto disgiunto, o è una novità?
L'ha detta,
non è una novità nemmeno questa.
Oh, ma siete di una distrazione.
Mamma mia,
offendo.
Veramente, ma perché facciamo mille cose.
No, ma ci piace farle ripetere. Sì. No, invece io ho una domanda un pochino, se vogliamo, più complicata, anche se per molti il voto disgiunto è complicato da capire, però detto questo, e non è un'abitudine anche, però detto questo, ci sono fondamentalmente
tecnicamente il voto disgiunto è da fare, è molto semplice, è una cosa, è vero che non si è abituati e molti hanno paura poi a sbagliare, però è quadratino Maiorino e poi Terzo Polo,
simbolo del partito, Calenda, Terzo Polo. Va bene così.
Allora, no, invece volevo riportarla su dei temi veramente un po' lontani, che sono questi. Forse ci sono due grandi emergenze che stiamo segnalando. Una ce la segnalano ormai da decenni, l'emergenza climatica che conosciamo, ce la segnalano le nuove generazioni. Su questo si spendono fiumi di parole e, ai noi, pochissimi fatti, e su questo dobbiamo essere molto chiari e molto netti. Su questo argomento i fatti sono molto pochi, quelli che vediamo. E l'altro tema è la povertà della crescita economica della Lombardia, crescita, sviluppo, se ne riempiono la bocca tutti i candidati, ma noi sappiamo, i numeri sono quelli, che la crescita della Lombardia è poca ed è qualitativamente, parliamo di lavoro e innovazione, bassissima. Come lega i due elementi, e soprattutto c'è una cosa pratica che ci può dire dell'emergenza climatica che si intesta?
Ma intanto bisogna una considerazione, che è quella che lei faceva, cioè noi abbiamo bisogno di smetterla col negazionismo sulla crisi climatica che ha contraddistinto la destra in questi anni. Siamo al punto per cui siamo la regione, ne abbiamo parlato proprio con Conte poco fa, siamo la regione d'Europa più inquinata e non abbiamo un piano sulla qualità dell'aria. Che poi non sarebbe mai risolutivo, però almeno di cosa vuoi fare su questo terreno. Allora, io ho detto della rivoluzione sul trasporto pubblico, quello è un elemento essenziale, poi tanta anche azione per fare efficientamento, risparmio energetico, sostegno alle comunità energetiche, e ancora una nuova legge urbanistica che dica basta al consumo di suolo, ma recupero, riqualificazione degli spazi, riuso. Questo vuol dire spazi pubblici e di proprietà privata che ci sono, da recuperare e rigenerare. Tutto ciò insieme, e penso anche a interventi riguardanti il mondo agricolo, può portare a tanto in termini di lavoro, perché la questione ambientale climatica non è solo l'allarme, solo tra virgolette, di fronte a cui reagire, è anche una necessità di un nuovo sviluppo che tenga insieme la cultura della sostenibilità e la creazione di posti di lavoro. Pensiamo alle rinnovabili, se noi facciamo finalmente un piano per dotare edifici pubblici di rinnovabili o dotare insediamenti, imprese agricole di pannelli, lo dico perché ero pochi giorni fa a discutere proprio con degli allevatori di questo, noi facciamo una cosa utile e positiva per l'aria che respiriamo, per l'ambiente in cui siamo, ma poi creiamo anche lavoro, perché quei pannelli qualcuno li deve diciamo installare, quindi abbiamo la necessità anche di far sì che ci sia uno scatto in termini di questa qualità, ed è un po' la risposta anche all'altra domanda, perché in realtà è un caso che si dice che le due transizioni quella ecologica e climatica e quella digitale siano transizioni gemelle, cioè tu hai bisogno del massimo dell'innovazione e del massimo della scelta sulla sostenibilità. Poi sulla questione dell'innovazione, io ho presentato proprio oggi un piano, tra l'altro mi onora diciamo, poter dire che avremo un'altra disponibilità nella squadra, che è un grande manager che viene dall'esperienza delle multinazionali, Mario Tomasoni, con cui abbiamo discusso proprio di questo oggi, per fare un piano innovativo anche sulle politiche industriali nella nostra regione, perché la regione deve tornare a programmare, a fare politiche di visione, a smetterla di essere solo il luogo delle prebende e che distribuisce un po' di mance alle amministrazioni comunali amiche, e quindi questo vuol dire sostenere la ricerca e lo sviluppo, cioè noi dobbiamo arrivare, dobbiamo diciamo più che raddoppiare i fondi per ricerca e sviluppo, dobbiamo aiutare le start-up innovative. Io dico esentiamo per i primi 3 anni dal pagamento di IRAP le start-up innovative, aiutiamo la piccola impresa sul piano della digitalizzazione. Questo viaggio che ho fatto nella Lombardia, al di là della dimensione territoriale, è stato un bel viaggio anche sul piano del rapporto con categorie, esperienze presenti sul territorio, devo dire anche un bel bagno di umiltà, perché uno fa politica da tanto nelle istituzioni eccetera, come nel mio caso, però tante cose le sai solo se contatto direttamente con le persone. E ad esempio il tessuto delle piccole e micro imprese cosa ti dice? Ti dice noi siamo pronti a fare dei salti di qualità, ma non sappiamo come. L'innovazione tecnologica, la digitalizzazione è un grande tema, aiutare questi soggetti a fare questa transizione, no? Del resto l'allevatore di cui vi parlavo l'altro giorno mi ha detto io voglio mettere i pannelli ma non ho tempo, perché io devo pensare alle bestie, alle 5:30 di mattina lui si alza e si mette a lavorare, cioè se non è l'istituzione a fare questo tipo di lavoro rischia di non esserci nessuno al fianco di questi soggetti, quindi è una grande occasione per il futuro. E poi fondi europei, PNRR, fondi europei riguardanti il Green Deal, lì c'è un sacco di soldi che Regione Lombardia non è andata a prendere, andiamoli a prendere, mettiamoli a disposizione in modo trasparente delle comunità, questo vuol dire anche il fondo di sviluppo rurale, utilizziamolo per le piccole e medie imprese del mondo agricolo, cioè mettiamo tutti i soggetti nelle condizioni di andare più veloci.
Ma Iorino è arrivato a Mantova già?
No, non sono ancora arrivato a Mantova.
Allora, se quindi... ancora in viaggio le faccio l'ultima domanda.
Sì.
Attenzione, perché questa poi è la domanda difficile, ce la siamo tenute.
Vai.
Allora, il modello Milano, centrosinistra governa questa città da 11 anni ormai, e adesso ultimamente meno, però in passato insomma si è fatta vanto di un modello Milano che lei conosce perché è stato anche assessore al welfare in questa città, quindi sviluppo e inclusione, business e welfare. Esiste ancora questo modello Milano?
È una bella domanda questa. Io credo che ci sia la giusta voglia di chi governa Milano, penso al sindaco, ai suoi assessori, ai consiglieri, e penso anche a tanti che danno una mano all'amministrazione comunale, di tenere insieme sempre la crescita, lo sviluppo e la cosiddetta inclusione, le politiche sociali, eccetera. Certo è che il post pandemia ha complicato le cose, che ad esempio è esploso il costo della casa in maniera significativa, quindi ci vuole più politica pubblica, ma lo dice ad esempio il mio amico Maran, oggi abbiamo insieme presentato delle proposte sull'affitto a livello regionale che nascono proprio dalle cose che lui sta dicendo, molto condivisibili sul piano della politica della casa a Milano, cioè un intervento pubblico a sostegno ad esempio del fondo a sostegno affitti che serve, oppure il recupero di quegli alloggi a cui facevo riferimento. In questo Milano e l'istituzione regionale lombarda mi auguro che sapranno collaborare e mi auguro dunque di essere il presidente di Regione Lombardia proprio per rafforzare il collegamento con Milano e il dialogo.
Grazie Pierfrancesco Maiorino per questa
telefonata.
Come la chiudete la campagna venerdì? Lo sapete già o è una sorpresa?
Allora, domani sera siamo al Santeria in Viale Toscana, c'è cioè una bella festa, una bella iniziativa con tanti che intervengono, testimonianze, quindi chi vuol venire siamo al Santeria. E invece venerdì sera io vado a Varese perché mi hanno detto l'ultima tappa della chiusura, non farla nei posti difficili, farla non so, vicino a casa tua,
esatto.
Farla nella comfort zone classica della sinistra. Allora io vado a Varese a fare un po' di iniziative in quelle terre, tra cui un incontro pubblico proprio a Varese, perché è invece un posto, nonostante il grande lavoro del sindaco Galimberti, dell'amministrazione comunale di centrosinistra, è un posto difficile, quindi io faccio il contrario di quello che mi è stato consigliato, ma perché sono convinto del fatto che la sfida sia aperta e che io debba andare lì in zone dove per il centrosinistra è solitamente arduo il compito.
A Varese c'è la sede della Lega, la prima sede della Lega storica,
esatto,
ancora
esatto.
Con Alberto da Giussano si sentono ancora quelli della Lega secessionisti indipendentisti. Tra poco, così mi fa anche il lancio, vede, della seconda pagina della puntata di stasera di Quel che resta del giorno, andiamo a sentire il comizio del centrodestra che c'è stato oggi a Milano in chiusura la campagna elettorale. Grazie per Francesco.
Buona Maiorino. Strada.
Grazie a voi, buona serata, arrivederci.
E grazie a te Claudio Agostoni. Non ci ha dato scoop,
no,
però delle
no,
cose
Claudio Iampaglia, però
sì, Claudio Iampaglia,
non ti preoccupare, io ti voglio bene lo stesso.
Anch'io ti voglio bene.
È una certa ora.
Ci ha dato degli elementi interessanti, tutto sommato, Maiorino, compreso quel passaggio sul bagno di umiltà che per un politico effettivamente ogni tanto è difficile, no? Tirare fuori.
A presto. Sometimes, can I just say that you're always on my mind? It's been 11 days since you said you'd leave it behind. In many ways, I think of all the better days now. Is there something wrong? You seem to push the fire and the red light. What is going on? If you wanna know, then we'll figure out. What's going on?
Petit Noir si chiama l'artista che vi ho fatto ascoltare questa sera, e adesso invece vi propongo direttamente Silvio Berlusconi.
Allora, dicevo che stanotte sono stato alzato perché ho scritto un discorso, mi dicono che potranno distribuirlo, non so quante copie abbiano, ma comunque è un discorso che mi è venuto abbastanza bene, perché siamo qui allora stasera per questa campagna per la nostra Lombardia. È la nostra casa, per me in particolare, perché qui sono le radici della mia famiglia, qui io sono nato e cresciuto, qui ho studiato e lavorato, qui ho voluto far crescere i miei figli, qui mi sono dedicato totalmente a delle imprese nell'edilizia, nello sport, nella comunicazione, nella politica e imprese alle quali io ho dedicato tutta la mia vita. Quindi posso dire che domenica e lunedì vinceremo noi alla grande. Vi dico anche che se vince la Lombardia, vince l'Italia. E quindi quando sento gridare a Silvio, Silvio, con tanto entusiasmo mi domando, ma Silvio sono io.
I comizi di Berlusconi sono sempre così, insomma, sembrano sempre un po' avanti spettacolo. Oggi Berlusconi era al Teatro Dal Verme con Meloni, con Salvini a chiudere la campagna elettorale di Fontana. A proposito di campagna elettorale, loro si sentono sicuri di vincere, soprattutto il popolo, gli elettori che erano presenti, devo dire molto pochi, il teatro non era assolutamente pieno, e questo è un dato significativo, proprio è la sicurezza. Casomai il problema nel centrodestra se lo sentono al loro interno, le divisioni, i problemi che questi primi 100 giorni erotti di governo stanno creando, e il comizio è servito a negarli sostanzialmente. Ma sentiamo le persone, gli elettori di centrodestra. Beh, anche loro sono proprio su quella linea lì. Problemi tra di noi? Nessuno pensa che vincerete?
Ovviamente sì.
Non ha dubbi?
Da dire, neanche
nessun
da
dubbio?
Dire. No, assolutamente
non ce l'ha mai avuto? C'è stato un momento in cui ha pensato...
No. No, sono stati 5 anni difficili ma positivi, fatti di lavoro, di tanto lavoro, e quindi il risultato poi comunque arriva. Dubbi non, almeno io personalmente non ho mai avuti.
La Lega riconferma il presidente, lei è della Lega,
sì.
Però non è che l'avversario ce l'avete in casa adesso, cioè Fratelli d'Italia con un grande risultato vi preoccupa un pochettino?
Ma no, Fratelli d'Italia non è un avversario, anche perché loro... comunque prendono un elettorato che non è il nostro e viceversa, ci sono poi delle sovrapposizioni ma sono marginali secondo me.
Qual è oggi il vostro elettorato?
Beh, comunque ancora molto quello legato all'imprenditoria piccola, medio, l'artigiano, l'agricoltore, e poi anche la classe medio-bassa, cioè, operai...
Votano per voi ancora, secondo lei?
Sì, secondo me sì, soprattutto qua al nord. Sì.
Questa era l'opinione di un militante della Lega che si dice tranquillo di vincere, che si dice che non ci sono problemi. Il clima era questo oggi al Teatro Dal Verme. Eppure i problemi dentro il centrodestra li vediamo tutti i giorni, quelli che Meloni dal palco ha detto... Sono invenzioni dei giornalisti?
No, dico, è una notizia totalmente inventata.
E questo era la voce di Giovan Battista Fazzolari, che è un senatore di Fratelli d'Italia, che ha smentito questa mattina in una trasmissione televisiva L'aria che tira di avere proposto di consentire ai giovani, agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori andare al poligono a fare esercitazioni di tiro come materia, insomma, come complemento della formazione scolastica. E però il quotidiano La Stampa, che ha scritto questa cosa, conferma tutto, nonostante le minacce di querela. E il collega Ilario Lombardo, che ha scritto questo pezzo oggi, in cui ha detto Fratelli d'Italia vuole insegnare a sparare agli studenti, appunto è stato intervistato da Michele Migone e non fa nessun passo indietro. Le cose, dice, sono esattamente così.
Pazzolari dice: notizia completamente inventata. L'autore dell'articolo sei tu, cosa rispondi?
Che io confermo tutto quello che ho scritto nell'articolo.
Ecco,
niente di più.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che cosa hai scritto nell'articolo.
Io ho scritto nell'articolo che il senatore Fazzolari, a margine di una dichiarazione, delle dichiarazioni alla stampa della Presidente del Consiglio Meloni insieme al primo ministro etiope, e chiacchierando con il consigliere militare di Meloni, il generale Federici, lo aveva sollecitato a creare un tavolo per ipotizzare l'inserimento dell'insegnamento del tiro a segno, disciplina olimpica tra l'altro, all'interno delle scuole. E poi nell'articolo scrivevo perché proprio Fazzolari aveva a cuore questa proposta, ha a cuore questa proposta, anche se adesso oggi l'ha smentita, perché lui è un grandissimo sostenitore delle armi corte, è una sua passione, cioè una sua passione personale, ma anche nella sua attività da senatore semplice, quando era all'opposizione nella scorsa legislatura, lui si era molto battuto per la liberalizzazione delle armi di calibro più piccolo, che sono utilizzate in alcuni sport di cui io ovviamente conosco poco, che sono appunto il tiro a segno, il tiro dinamico, non mi ricordo adesso la dicitura corretta, e tiro dinamico sportivo. E quindi lui ha molto a cuore questo tipo di armi e il settore, sia da un punto di vista delle aziende sia da un punto di vista proprio dello sport. Ecco. E quindi ho raccontato queste sue iniziative.
Abbiamo visto appunto sui siti specializzati che lui ha fatto interviste rivendicando questa sua grande passione e anche aver fatto passare un emendamento che permette appunto la liberalizzazione di alcune armi corte.
Sì, sì, sì.
E diciamo che in questo momento la destra, Fratelli d'Italia, ha un problema, diciamo che sembra essere molto sensibile alla questione della diffusione della caccia e in questo caso anche delle armi, o no?
Assolutamente sì, io ricordavo all'interno dell'articolo come sia stato proprio il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, a proporre a introdurre l'emendamento per una maggiore liberalizzazione della caccia al cinghiale anche in quelle che sono aree urbane, aree verdi urbane, eccetera, non per strada ovviamente, ma comunque all'interno della cinta cittadina. E un'iniziativa che è stata difesa da altri esponenti di primo piano di Fratelli d'Italia, come un europarlamentare che ha addirittura sostenuto che la caccia al cinghiale è prevista nel Nuovo e nel Vecchio Testamento. Quindi c'è proprio una grande, diciamo, attenzione a quello che è il mondo delle armi e della caccia soprattutto. Lui, lo stesso Fazzolari, più volte è stato ospitato all'interno di iniziative sulla caccia, all'interno di iniziative da associazioni che si occupano di caccia sportiva. Anche adesso, per esempio, il 12 febbraio lui è atteso a un convegno a Verona dove parlerà proprio assieme ad altri esponenti del mondo delle armi, sia da un punto di vista industriale sia da un punto di vista della passione sportiva. Quindi c'è proprio una grande attenzione del partito, lo stesso partito che aveva fatto un video quando passò l'emendamento di Fazzolari, che va detto è stato votato all'unanimità, anche perché, diciamo, recepiva un'indicazione europea in questo senso. Loro festeggiarono questo successo rilasciando interviste appunto a canali specializzati, a canali di settore, ai siti specializzati di cui parlavi prima, e all'interno di questo video loro, il partito stesso, c'è anche un intervento di quello che poi sarà il futuro ministro della difesa, che è Guido Crosetto, il partito si intestava proprio la paternità di voler difendere il settore e quello delle armi specialmente.
Un'ultima domanda, è una questione, diciamo, di cultura politica o è un tentativo di rubare un segmento elettorale magari ad altri partiti come la Lega?
Guarda, questo succede su vari argomenti, perché Lega e Fratelli d'Italia spesso hanno avuto una competizione, diciamo, sulle percentuali di consenso di determinati settori, no? Io penso ai balneari, ai tassisti, spesso, diciamo, sono stati un po' al centro di una contesa all'interno del centrodestra. Sulle armi è successo un po' la stessa cosa, perché ricordiamo che Salvini, che oggi prende le distanze, questa è anche una notizia importante di politica, perché Salvini ha preso le distanze da Fazzolari quando è intervenuto questa mattina, però lo stesso Salvini è quello che più volte si è fatto fotografare alle fiere speciali del settore con le armi in mano, con i fucili in mano, dicendo che spingendo per quella che era la legge sulla legittima difesa. Poi siamo abituati a Salvini, che è un po' ci ha abituato appunto a cambiare idea sulle varie posizioni, quindi Salvini è riuscito a dire nello stesso tempo che bisognava una maggiore liberalizzazione delle armi per legittima difesa, poi quando è scoppiata la guerra in Ucraina lui ha detto che si sente sempre a disagio quando si parla di armi. Diciamo che in questa oscillazione c'è un pochettino la contraddizione di un partito come quello della Lega, che sicuramente però ha avuto un'attenzione a questo mondo, al mondo delle armi, che negli ultimi anni invece si era rivolta molto di più a Fratelli d'Italia. Io ho ascoltato varie interviste che ha rilasciato Fazzolari in quei siti specializzati, e loro proprio hanno una sorta di, lasciami passare il termine, di venerazione nei confronti di Fratelli d'Italia e di Fazzolari, perché si sono battuti fortemente, nonostante fossero un piccolo partito, perché Fratelli d'Italia non era al 30% come oggi, ma era al 4% rappresentato in Parlamento, ed era una delle priorità del partito di Meloni quando era all'opposizione. Quindi loro hanno una grandissima, a un certo punto c'è un intervistatore che intervista, quello, l'intervistatore di Armi e Tiro, che intervista Fazzolari, tra l'altro sottolineo, Fazzolari era allo stand di un'azienda, di una delle principali aziende che produce armi, e gli dice proprio: noi abbiamo qui Fazzolari, molto amato dal nostro mondo, dal mondo degli appassionati delle armi, e gli chiede perché c'è un clima così ostile nei confronti di questo mondo in Parlamento, riferendosi ovviamente ai partiti della sinistra, al Movimento 5 Stelle, ai radicali, eccetera. Quindi c'è proprio una polarizzazione tra i partiti che è ben presente in questo settore.
Eh sì, ha ragione Ilario Lombardo, collega della Stampa, che ha scritto e conferma tutto questa idea di Giovan Battista Fazzolari, uomo forte di Fratelli d'Italia, di consentire agli studenti di imparare a sparare come piano per la loro formazione. Ha ragione quando dice che in quel mondo, quello delle armi, Fazzolari è venerato. Citava questa intervista della rivista Armi e Tiro. Beh, sentite in effetti come lo trattano a Fazzolari.
Una piacevole sorpresa alla Fiera EOS Verona, siamo allo stand Tanfoglio e qui abbiamo incontrato il senatore Fazzolari, un nome che oggi per gli appassionati di armi, ma anche di tiro sportivo, di collezionismo, è un nome assai diventato familiare. Il senatore è stato il motore trainante del provvedimento che ha portato alla cosiddetta liberalizzazione del 9x19, che ci ha fatto uscire da un periodo di medioevo rispetto al mondo. Il senatore ha fatto questo, ma è anche un appassionato di armi e di tiro. Senatore, buongiorno.
Io direi che possiamo limitarci alla domanda, che non è una domanda, perché poi la risposta è poco significativa, ma è importante il tono, perché ci dice appunto qual è il rapporto strettissimo tra il mondo delle armi, chiamiamolo così, e la destra che governa questo paese in questo momento, con una opposizione molto debole. Parentesi, 9x19 è un calibro di pistola. È tutto, siamo un po' in ritardo, mi scuso con chi viene dopo di noi. Luigi Ambrosio vi saluta, vi dà appuntamento come sempre domani poco dopo le 20 con quel che resta del giorno. Una buona serata, un buon ascolto e naturalmente rimanete con noi.